Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana, Firenze. Livello avanzato C2. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 61 al numero 72. Sentirà l'intervista una seconda volta e, fra le 12 affermazioni a disposizione, indichi quali hanno attinenza con il testo e quali no. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. L'archivio come memoria storica. Intervista a Monica Pacini, docente di storia all'Università di Firenze, sull'importanza degli archivi e delle fonti.
Riproponiamo un argomento che ci ha tenuto compagnia l'intera settimana. Gli archivi. Che cosa perderemmo senza gli archivi? Ne abbiamo lungamente parlato la settimana scorsa, raccontando anche della protesta degli archivisti che temevano e temono lo sgretolamento della memoria comune, ma oggi ne abbiamo un esempio concreto. Buon pomeriggio a Monica Pacini.
Buonasera.
Monica Pacini insegna storia contemporanea e storia sociale all'Università di Firenze e ha raccolto una serie di documenti e di lettere soprattutto che ricostruiscono la storia di una donna, di una famiglia anche, senz'altro, ma soprattutto della donna che è stata il fulcro della famiglia medesima. Parliamo di un libro che è uscito per Viella, si chiama Da casa Pintor e il personaggio chiave in questo caso è Adelaide. Prima di arrivare a lei però, Monica Pacini, la domanda che le spetta riguarda proprio le fonti. Questo libro sarebbe stato possibile senza gli archivi?
Ovviamente no, come nessuno dei libri che ho scritto fino ad ora. Io mi sono basata per questa ricerca fondamentalmente su due archivi, l'archivio centrale dello Stato di Roma e l'archivio Bonsanti, l'archivio contemporaneo di Firenze. Ora, non soltanto gli archivi sono indispensabili, ma poi l'archivio non è solo una questione di luce elettrica, di scaffali dove appunto poggiare queste filze pesanti, ma è anche e soprattutto una questione di personale e di inventari. Per cui io, se non avessi avuto gli inventari così ben costruiti, tanto del fondo Fortunato Pintor che del fondo Gina e Paola Lombroso, non avrei potuto neanche ritrovare le lettere di Adelaide Dore Pintor, perché come spesso accade per chi studia storia delle donne, storia di genere, si tratta di documenti incistati spesso in archivi di uomini. Appunto il caso di Fortunato, che era il cognato di Adelaide Dore Pintor, ma anche se non avessi avuto un buon indice di corrispondenti non avrei mai trovato Adelaide Dore Pintor tra le corrispondenti di Gina e poi anche di Paola Lombroso.
Allora, Adelaide Dore Pintor ha avuto un destino singolare, lo ha ancora, perché anche quando ci si è occupati di questo libro, quando i giornali ne hanno parlato, lei notava giustamente, Monica, che non una fotografia di Adelaide è apparsa, ma invece sono apparse quelle dei figli. Una donna la cui esistenza ha attraversato il Novecento e nelle lettere che vanno poi a costituire Da casa Pintor, questo si vede molto bene, perché si passa dal resoconto del fatto privato anche piccolo invece all'evento storico che è stato determinante per il paese e per la famiglia, peraltro Pintor. Una donna colta, una donna anche molto indipendente di pensiero, una donna che ha delle opinioni anche pesanti e scomode sulla scuola, per esempio, una donna che legge molto, eppure una donna che viene ricordata soprattutto come madre di Jaime e madre di Luigi.
Sì, quando io ho iniziato a costruire questa storia, diciamo, già c'erano studi importanti su Jaime Pintore e anche su altri esponenti della famiglia. Non che la sua voce non si fosse mai sentita, ma era una voce che rimaneva sempre dietro le quinte, sempre sulla scena, Jaime e poi anche Luigi Pintore successivamente. Diciamo, questo è legato essenzialmente anche all'importanza di queste figure, senz'altro anche alle tragedie che questa famiglia si è trovata a vivere. D'altra parte, nella costruzione invece di questo libro c'è proprio l'intento di partire sempre dalla casa, perché poi molte di queste lettere partono dalla casa e parlano della casa e fanno la casa come tessuto di relazioni, ma mettendo al centro, partendo in tutta la costruzione proprio dalla vita di Adelaide Doro Pintor, dalla sua individualità, e cercando di vedere come entra e se entra in rapporto alla famiglia Pintor, ma come, diciamo, immaginandosi dei fiumi che si devono incontrare. Sono due, diciamo, grandi famiglie, quella dei Doro e quella dei Pintor, entrambe vengono dalla Sardegna, cercano in continente fortuna, si spostano per studiare, per poter usufruire nelle università del continente di un livello di qualità di studi migliori. Entrambe le famiglie, infatti, probabilmente se non ci fosse stata la costruzione dello Stato nazionale la storia sarebbe andata diversamente, entrambe le famiglie riescono a raggiungere posizioni importanti sia negli apparati dello Stato che nelle professioni. E Adelaide Doro Pintor è proprio la figlia di un ingegnere delle ferrovie che è tra i primi, insieme ad altri, ma è un gruppo molto minoritario, che investe sull'istruzione della figlia femmina. Quindi, pur avendo tre figlie ed essendo Adelaide Doro la minore, non soltanto non ci si accontenta di istitutori privati o delle normali, no, la si manda a studiare al liceo classico, al liceo Galileo di Firenze, e poi dopo ancora all'università. E lei si laureerà in latino, quindi in in filologia classica, ma compiendo quindi un percorso di studi duro.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. L'archivio come memoria storica. Intervista a Monica Pacini, docente di storia all'Università di Firenze, sull'importanza degli archivi e delle fonti.
Riproponiamo un argomento che ci ha tenuto compagnia l'intera settimana. Gli archivi. Che cosa perderemmo senza gli archivi? Ne abbiamo lungamente parlato la settimana scorsa, raccontando anche della protesta degli archivisti che temevano e temono lo sgretolamento della memoria comune, ma oggi ne abbiamo un esempio concreto. Buon pomeriggio a Monica Pacini.
Buonasera.
Monica Pacini insegna storia contemporanea e storia sociale all'Università di Firenze e ha raccolto una serie di documenti e di lettere soprattutto, che ricostruiscono la storia di una donna, di una famiglia anche, senz'altro, ma soprattutto della donna che è stata il fulcro della famiglia medesima. Parliamo di un libro che è uscito per Viella, si chiama Da casa Pintor, e il personaggio chiave in questo caso è Adelaide. Prima di arrivare a lei però, Monica Pacini, la domanda che le spetta riguarda proprio le fonti. Questo libro sarebbe stato possibile senza gli archivi?
Ovviamente no. Come nessuno dei libri che ho scritto fino ad ora, io mi sono basata per questa ricerca fondamentalmente su due archivi: l'Archivio Centrale dello Stato di Roma e l'Archivio Bonsanti, l'Archivio Contemporaneo di Firenze. Ora, non soltanto gli archivi sono indispensabili, ma poi l'archivio non è solo una questione di luce elettrica, di scaffali dove appunto poggiare queste filze pesanti, ma è anche e soprattutto una questione di personale e di inventari. Per cui io, se non avessi avuto gli inventari così ben costruiti, tanto del fondo Fortunato Pintor che del fondo Gina e Paola Lombroso, non avrei potuto neanche ritrovare le lettere di Adelaide Doro Pintor, perché come spesso accade per chi studia storia delle donne, storia di genere, si tratta di documenti incistati spesso in archivi di uomini. È appunto il caso di Fortunato, che era il cognato di Adelaide Doro Pintor, ma anche se non avessi avuto un buon indice di corrispondenti non avrei mai trovato Adelaide Doro Pintor tra le corrispondenti di Gina e poi anche di Paola Lombroso.
Allora, Adelaide Doro Pintor ha avuto un destino singolare, lo ha ancora, perché anche quando ci si è occupati di questo libro, quando i giornali ne hanno parlato, lei notava giustamente, Monica, che non una fotografia di Adelaide è apparsa, ma invece sono apparse quelle dei figli. Una donna la cui esistenza ha attraversato il Novecento, e nelle lettere che vanno poi a costituire Da casa Pintor questo si vede molto bene, perché si passa dal resoconto del fatto privato anche piccolo invece all'evento storico che è stato determinante per il paese e per la famiglia, peraltro Pintor. Una donna colta, una donna anche molto indipendente di pensiero, una donna che ha delle opinioni anche pesanti e scomode sulla scuola, per esempio, una donna che legge molto, eppure una donna che viene ricordata soprattutto come madre di Jaime e madre di Luigi.
Sì, quando io ho iniziato a costruire questa storia, diciamo, già c'erano studi importanti su Jaime Pintore e anche su altri esponenti della famiglia. Non che la sua voce non si fosse mai sentita, ma era una voce che rimaneva sempre dietro le quinte, sempre sulla scena, Jaime e poi anche Luigi Pintore successivamente. Diciamo, questo è legato essenzialmente anche all'importanza di queste figure, senz'altro anche alle tragedie che questa famiglia si è trovata a vivere. D'altra parte, nella costruzione invece di questo libro c'è proprio l'intento di partire sempre dalla casa, perché poi molte di queste lettere partono dalla casa e parlano della casa e fanno la casa come tessuto di relazioni, ma mettendo al centro, partendo in tutta la costruzione, proprio dalla vita di Adelaide Dore Pintor, dalla sua individualità, e cercando di vedere come entra e se entra in rapporto alla famiglia Pintor, ma come, diciamo, immaginandosi dei fiumi che si devono incontrare. Sono due, diciamo, grandi famiglie, quella dei Dore e quella dei Pintor, entrambe vengono dalla Sardegna, cercano in continente fortuna, si spostano per studiare, per poter usufruire nelle università del continente di un livello di qualità di studi migliori. Entrambe le famiglie, infatti, probabilmente se non ci fosse stata la costruzione dello Stato nazionale la storia sarebbe andata diversamente, entrambe le famiglie riescono a raggiungere posizioni importanti sia negli apparati dello Stato che nelle professioni. E Adelaide Dore Pintore è proprio la figlia di un ingegnere delle ferrovie che è tra i primi, insieme, diciamo, ad altri, ma è un gruppo molto minoritario, che investe sull'istruzione della figlia femmina. Quindi, pur avendo tre figlie ed essendo Adelaide Dore la minore, non soltanto, diciamo, non ci si accontenta di istitutori privati o delle normali, no, la si manda a studiare al liceo classico, al liceo Galileo di Firenze e poi dopo ancora all'università. E lei si laureerà in latino, quindi in in filologia classica, ma compiendo quindi un percorso di studi duro.
Ora indichi. Fra le 12 affermazioni, quali frasi hanno attinenza col testo e quali no? Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Rubrica di attualità. Ascolterà una rubrica di attualità. Legga poi le affermazioni dal numero 73 al numero 78. Sentirà la rubrica una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la rubrica una prima volta. Figli, un universo tutto da scoprire. Annalisa Manduca e Lorenzo Opice conducono una rubrica di approfondimento su temi di interesse sociali. Oggi si parla di genitori e figli.
Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice.
Oggi è mercoledì, il 19 di ottobre, sono le 8:35 minuti, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
Buongiorno, benvenuti e bentrovati a Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso.
E oggi il nostro spunto di riflessione lo prendiamo dal quotidiano La Repubblica, dove qualche giorno fa in un articolo firmato da Maria Novella De Luca si evidenzia come sempre più genitori siano in ansia per la vita dei loro figli fuori dalla famiglia, arrivando a farli pedinare da investigatori privati. Ci sono altri genitori invece che cercano di capire meglio la prole osservandoli di nascosto sul web attraverso i social network, altri ancora che cercano invece di imparare il più possibile l'utilizzo dei nuovi media diventando quasi dei provetti hacker, capace anche di entrare nei computer dei figli per capire da vicino il loro mondo virtuale.
Come sapete, l'argomento è di grande attualità: spiare per cercare di capire cosa passa proprio nella testa e nel cuore dei nostri ragazzi. A chi non è venuto in mente di curiosare tra i diari prima e oggi invece leggere mail, gli sms o le pagine web per rubare informazioni, scoprire l'identità proprio dei ragazzi e dei loro amici? Essere genitori responsabili da sempre si dice che significa essere consapevoli di ciò che i tuoi figli pensano, ragionano, sognano e fanno. Ma come sappiamo, tutta questa intesa nasce anche dal rispetto reciproco, dall'ascolto. Quindi dobbiamo sicuramente porci delle domande. Qual è il limite che un genitore non dovrebbe mai oltrepassare? Come si arriva al cuore del proprio figlio? 335-699-2949. Benvenuto al professor Fulvio Scaparro, psicoterapeuta, direttore scientifico dell'associazione GEA Genitori Ancora. Benvenuto e ben trovato, ben fatto.
Buongiorno.
Genitori che ignorano la vita dei figli, le madri sembrano più propense al controllo perché spaventate da questi cambiamenti adolescenziali. Professore, da bimbo affettuoso a duro, da ragazzina affidabile a posata, donna disinvolta, non è facile però interpretare i processi di cambiamento dei nostri ragazzi?
Non è facile interpretare i processi di cambiamento di nessuno, ecco, dei nostri ragazzi in particolare, perché qui aggiungiamo anche l'ansia dei genitori che vorrebbero da una parte evitare che seguissero strade che non ci piacciono, dall'altra li vorremmo vedere star bene tutto quanto, quindi per questo si capisce che c'è più ansia nel momento in cui non sappiamo che cosa fanno, con chi vanno, ecco. Devo dire che questo c'è da che mondo è mondo, adesso si è acuito secondo me per il fatto che qualcuno ci racconta che si può spiare nella vita riservata dei ragazzi grazie alla strumentazione nuova che abbiamo a disposizione.
E come vede intercettazioni telefoniche, microspie, kit per analizzare i capelli, caccia di stupefacenti, insomma altre diavolerie di questo genere, lei come le giudica?
Io lo dico perché questo vale, giustamente voi state parlando dei genitori e figli e quindi ci limitiamo a questo, ma sappiamo bene che spiare in ogni caso presuppone un minimo di diffidenza e di ostilità nei certo. confronti dello spiato, quindi se io spio mia moglie o un altro spia il marito eccetera, non vuol dire che molto tranquilli non siamo, se no non staremo a spiare. Questo vale anche per i ragazzi, i quali evidentemente cominciano a dare segni di preoccupazione per noi soprattutto quando sono adolescenti, quindi quando i giochi di fiducia con i genitori sono già stati fatti, nel senso che non possiamo scoprire che il ragazzo ha aree oscure e segrete sue personali, come è giusto che sia, soltanto nell'adolescenza. Ne abbiamo avuto insieme quando eravamo bambini, se si è creato un clima di fiducia fra noi non c'è bisogno di spie, insomma, ecco, questo è quello che penso. Invece purtroppo è soltanto quando il ragazzo o la ragazza diventano adolescenti che diventano preoccupanti per noi.
Fidarsi è una parola centrale comunque in questo ragionamento, sicuramente,
esatto.
È vero?
Sì, perché io dico che qualunque genitore, capisco umanamente naturalmente la preoccupazione, ci mancherebbe, sono genitore anch'io, lo so cosa vuol dire essere preoccupati per quello che fanno i figli, però stabilire un rapporto sulla base del buco della serratura, ecco, cioè che sia elettronico, che sia quello reale, francamente lo sappiamo, non piacerebbe che qualcuno spiasse noi, questo vale anche per i ragazzi.
Però fra un secondo vorrei parlare con lei anche di quanto i ragazzi dovrebbero fidarsi degli adulti, cioè del fatto inverso, poi ne parliamo tra un attimo, Lorenzo.
E c'è un ascoltatore che evidenzia questo, ci dice: sono Daniele, sono un insegnante di filosofia, ascolto sempre i genitori a scuola, quello che non capiscono i genitori è che bisogna parlare con i figli, perché forse a volte è difficile parlare con i figli in quanto...
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la rubrica una seconda volta. Figli, un universo tutto da scoprire. Annalisa Manduca e Lorenzo Opice conducono una rubrica di approfondimento su temi di interesse sociali. Oggi si parla di genitori e figli.
Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice.
Oggi è mercoledì, il 19 di ottobre, sono le 8:35 minuti, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
Buongiorno, benvenuti e bentrovati a Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso.
E oggi il nostro spunto di riflessione lo prendiamo dal quotidiano La Repubblica, dove qualche giorno fa in un articolo firmato da Maria Novella De Luca si evidenzia come sempre più genitori siano in ansia per la vita dei loro figli fuori dalla famiglia, arrivando a farli pedinare da investigatori privati. Ci sono altri genitori invece che cercano di capire meglio la prole osservandoli di nascosto sul web attraverso i social network, altri ancora che cercano invece di imparare il più possibile l'utilizzo dei nuovi media diventando quasi dei provetti hacker, capace anche di entrare nei computer dei figli per capire da vicino il loro mondo virtuale.
Come sapete l'argomento è di grande attualità, spiare per cercare di capire cosa passa proprio nella testa e nel cuore dei nostri ragazzi. A chi non è venuto in mente di curiosare tra i diari prima e oggi invece leggere mail, gli sms o le pagine web per rubare informazioni, scoprire l'identità proprio dei ragazzi e dei loro amici. Essere genitori responsabili da sempre si dice che significa essere consapevoli di ciò che i tuoi figli pensano, ragionano, sognano e fanno. Ma come sappiamo, tutta questa intesa nasce anche dal rispetto reciproco, dall'ascolto. E quindi dobbiamo sicuramente porci delle domande. Qual è il limite che un genitore non dovrebbe mai oltrepassare? Come si arriva al cuore del proprio figlio? 335-699-2949. Benvenuto al professor Fulvio Scaparro, psicoterapeuta, direttore scientifico dell'associazione GEA Genitori Ancora. Benvenuto e bentrovato a Ben Fatto.
Buongiorno.
Genitori che ignorano la vita dei figli, le madri sembrano più propense al controllo perché spaventate da questi cambiamenti adolescenziali. Professore, da bimbo affettuoso a duro, da ragazzina affidabile a posata, donna disinvolta, non è facile però interpretare i processi di cambiamento dei nostri ragazzi.
Non è facile interpretare i processi di cambiamento di nessuno, ecco, dei nostri ragazzi in particolare, perché qui aggiungiamo anche l'ansia di genitori che vorrebbero da una parte evitare che seguissero strade che non ci piacciono, dall'altra li vorremmo vedere star bene tutto quanto, quindi per questo si capisce che c'è più ansia nel momento in cui non sappiamo che cosa fanno, con chi vanno, cosa, ecco. Devo dire che questo c'è da che mondo è mondo, adesso si è acuito secondo me per il fatto che qualcuno ci racconta che si può spiare nella vita riservata dei ragazzi grazie alla strumentazione nuova che abbiamo a disposizione.
E come vede intercettazioni telefoniche, microspie, kit per analizzare i capelli, caccia di stupefacenti, insomma altre diavolerie di questo genere, lei come le giudica? Come
allora
le...
Io lo dico perché questo vale, giustamente voi state parlando dei genitori e figli e quindi ci limitiamo a questo, ma sappiamo bene che spiare in ogni caso presuppone un minimo di diffidenza e di ostilità nei, certo, confronti dello spiato. Quindi se io spio mia moglie o un altro spia il marito, eccetera, non vuol dire che molto tranquilli non siamo, se no non staremo a spiare. Questo vale anche per i ragazzi, i quali evidentemente cominciano a dare segni di preoccupazione per noi, soprattutto quando sono adolescenti. Quindi quando i giochi di fiducia con i genitori sono già stati fatti, nel senso che non possiamo scoprire che il ragazzo ha aree oscure e segrete sue personali, come è giusto che sia, soltanto nell'adolescenza. Ne abbiamo avute insieme quando eravamo bambini, se si è creato un clima di fiducia fra noi non c'è bisogno di spie, insomma, ecco, questo è quello che penso. Invece purtroppo è soltanto quando il ragazzo o la ragazza diventano adolescenti che diventano preoccupanti per noi.
Fidarsi è una parola centrale comunque in questo ragionamento, sicuramente,
esatto,
è vero?
Sì, perché io dico che qualunque genitore, capisco umanamente naturalmente la preoccupazione, ci mancherebbe, sono genitore anch'io, non so cosa vuol dire essere preoccupati per quello che fanno i figli, però stabilire un rapporto sulla base del buco della serratura Ecco, cioè che sia elettronico, che sia quello reale, francamente lo sappiamo, non piacerebbe che qualcuno spiasse noi, questo vale anche per i ragazzi.
Però fra un secondo vorrei parlare con lei anche di quanto i ragazzi dovrebbero fidarsi degli adulti, cioè del fatto inverso, poi ne parliamo tra un attimo, Lorenzo.
E c'è un ascoltatore che evidenzia questo, ci dice: sono Daniele, sono un insegnante di filosofia, ascolto sempre i genitori a scuola, quello che non capiscono i genitori è che bisogna parlare con i figli, perché forse a volte è difficile parlare con i figli in quanto...
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Giornale radio. Ascolterà un giornale radio. Legga poi gli inizi delle frasi dal numero 79 al numero 84. Sentirà il giornale radio una seconda volta e completerà le frasi con parole sue, secondo quanto ascoltato nel giornale radio. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il giornale radio una prima volta.
Rai GR2, direttore Antonio Preziosi.
I titoli: Unione Europea, ok al programma Italia, ma dice il presidente Barroso è imperativo che gli impegni diventino concreti. Euforia nei mercati. Insorge l'opposizione, Bersani inaccettabile, minaccia al mercato del lavoro, la CGIL misure da incubo. Benedetto XVI ad Assisi, vergogna per la violenza in nome del cristianesimo, una controreligione, l'adorazione di beni e potere. Il maltempo ora si sposta su Campania e Sicilia, in Liguria trovata la settima vittima, la procura di Massa apre un'inchiesta per i morti di Aulla. Scoperto un crollo a Pompei, giù un muro della casa di Diomede, una delle più note ville della città antica. Sport, campionato, l'Inter dopo il pari di Bergamo, squadra in crescita ma penalizzata dagli episodi, concordano Moratti e Ranieri, stasera si chiude con Palermo-Lecce. Un cordiale saluto da Maria Teresa.
Adesso legga gli inizi delle frasi. Ascolti il giornale radio una seconda volta e completi le frasi dal numero 79 al numero 84 con parole sue, secondo quanto ascoltato nel giornale radio.
RAI GR2, direttore Antonio Preziosi.
I titoli: Unione Europea, ok al programma Italia, ma dice il presidente Barroso è imperativo che gli impegni diventino concreti. Euforia nei mercati. Insorge l'opposizione, Bersani inaccettabile, minaccia al mercato del lavoro, la CGIL misure da incubo. Benedetto XVI ad Assisi, vergogna per la violenza in nome del cristianesimo, una controreligione, l'adorazione di beni e potere. Il maltempo ora si sposta su Campania e Sicilia, in Liguria trovata la settima vittima, la procura di Massa apre un'inchiesta per i morti di Aulla. Scoperto un crollo a Pompei, giù un muro della casa di Diomede, una delle più note ville della città antica. Sport, campionato, l'Inter dopo il pari di Bergamo, squadra in crescita ma penalizzata dagli episodi, concordano Moratti e Ranieri, stasera si chiude con Palermo-Lecce. Un cordiale saluto da Maria Teresa.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte.